Allora, buon ascolto e buongiorno a tutti, le donne, a tutte le compagne e compagni. E come mai questo incontro tra sanità e previdenza o pensioni? Intanto, prima di tutto, perché dentro tra i pensionati, tra gli anziani, è proprio difficile distinguere dove sta la parte dei pensionati e dove sta la parte delle persone necessarie di salute. Quindi è un problema che ci riguarda, direi, in maniera particolare, anche perché una certa età l'abbiamo tutta superata. E quindi stiamo qui a discutere questo perché c'è anche un incrocio proprio così, che è stato determinato dalle vicende odierne di cui parliamo ormai in ogni trasmissione, perché non finiscono mai queste cose attuali, ed è il fatto che il grande avversario delle pensioni pubbliche sono la previdenza privata, integrativa, quella dei fondi negoziali, come gli ascoltatori di questa radio sanno. E il grande nemico della sanità sta nei fondi sanitari, quelli che si realizzano attraverso la contrattazione di secondo livello, appunto fondi sanitari che insieme ai fondi pensione hanno un compito che cercheremo di illustrare stamattina, quello di svuotare le tasche, le capacità di spesa, l'autonomia economica dei lavoratori tutti, quello dei pensionati, perché i fondi pensioni costano e rendono pochissimo, perché un sacco di tasse vengono evase, non pagate per questa forma di previdenza integrativa, e per le pensioni ragioni del tutto analoghe. La sanità, quella aziendale, è assolutamente incompatibile con la sanità pubblica, è veramente un'estorsione di ricchezza delle tasche dei lavoratori, che poi dal punto di vista della salute dà, come cerchiamo di mostrare oggi, niente o quasi niente, mentre invece divora un sacco di soldi direttamente dalle buste paga e un sacco di soldi dalle tasse. Quindi oggi c'è in studio anche Peppe, che io spero che ci racconti una vicenda importante, importantissima, che è quella di questa iniziativa che si sta prendendo nella città di Roma di difendere la sanità pubblica, perché la sanità pubblica, se non la difendiamo noi lavoratori, non la difende nessuno. Stiamo leggendo in questo periodo documenti anche di origine sindacale che non fanno che dire che questa sanità integrativa, aziendale, è il fallimento, no? È gravissimo come fatto generale, eppure poi le cose marciano alla grande. Quindi ecco, c'è questo avversario proprio totale della sanità pubblica, che sono i fondi aziendali, per cui questa è una ragione per cui ci incontriamo. Però insomma, mi sembra che la cosa principale nella giornata di oggi sarà che perlomeno gli ascoltatori sappiano che cosa si sta muovendo a Roma e che possibilità ci sono perché, diciamo, la sanità venga difesa, no, dai lavoratori, senza delegare a niente a nessun altro. Allora Peppe,
intanto direi non solo dai lavoratori, perché diciamo chiaramente ci sono aspetti ovviamente lavorativi, insomma, che incidono, ma sostanzialmente, cioè, la sanità pubblica e soprattutto universale, insomma, come concetto è un qualcosa, insomma, che oggi sta la stanno mettendo in discussione, non è un progetto futuro, insomma è una cosa completamente in atto. Tanto vorrei spiegare un attimo come è partito questo percorso. È partito proprio, insomma, che del coordinamento cittadino-sanità, è partito proprio circa un paio d'anni fa, quando sia lavoratori di ospedale, insomma lavoratori ospedalieri, sia strutture o singoli cittadini che già su questo tema della diciamo dello smantellamento del sistema sanitario nazionale si erano, diciamo, attivati, si sono resi conto che a Roma non esisteva praticamente nessun punto, nessuna forma anche di mobilitazione significativa su questo fenomeno che stava avvenendo e che piano piano, pezzo per pezzo, stava smantellando, insomma, tutto quello che era la sanità pubblica. E quindi, rispetto alla grandezza della cosa, però non c'era niente, diciamo, che ci si opponesse. E la prima cosa che è stata fatta, diciamo, un appello un po' a tutti coloro che si ponevano questo problema, comunque chiunque, da strutture, centri sociali, sindacati, comitati di quartiere, proprio per capire quale potesse essere un modo, diciamo, per intervenire su questa cosa. E quindi su questa storia qua, insomma, sono state fatte in questo su questo tema 3 assemblee cittadine, insomma, che ponevano il problema proprio dicendo: guardate, quello che sta avvenendo lo stiamo capendo, se ne discute, lo dicono tutti che si sta smantellando l'assistenza pubblica, che sta diventando solamente un'assistenza per chi se la può permettere. Il problema è come agire, come fermare questa cosa, diciamo. E su questa cosa, siccome è enorme e gli aspetti sono tantissimi, noi abbiamo scelto, diciamo, così, con la discussione, due obiettivi sostanzialmente. Uno era legato al fatto che ovviamente questi processi portano così che alcuni settori, diciamo, di popolazione, che possono essere, che ne so, gli occupanti delle case, possono essere i migranti, possono essere, ecco, questa è tutta una serie di persone, diciamo, per loro accedere al sistema sanitario nazionale diventa un po' un percorso ad ostacoli, perché una volta ti manca la residenza, una volta praticamente non ti attaccano le udienze, una volta quindi anche, diciamo, cose che ufficialmente dovrebbero essere garantite poi alla fine praticamente non sono garantite. E allora il primo passaggio è che se uno vuole un'assistenza universale, diciamo, e pubblica, bisogna che questi ostacoli vengano rimossi. E per cui su questa cosa abbiamo, diciamo, questo era la prima obiettivo. Il secondo obiettivo che ci siamo posti, che è un obiettivo sicuramente che non raggruppa tutto, però è emblematico, anche simbolico, cioè di mettere fine a questo discorso in cui già dentro una struttura pubblica esistono dei percorsi privilegiati a pagamento, per cui praticamente un istituto come l'Intramenia, che è una libera professione dentro strutture pubbliche, viene usata per saltare le file di qualsiasi prestazione, appuntamento, esame del sangue, radiografie, cose svariate. Ora, questo è una cosa che va avanti da sempre, che ogni ASL, diciamo, ormai è di dominio pubblico, escono fuori statistiche da tutte le parti, per cui se tu hai bisogno di un appuntamento, se tu praticamente lo prendi istituzionalmente, te lo danno dopo mesi, anni, eccetera, e se invece ricorri all'Intramenia, quindi pagando un professionista che è una libera professione dentro, allora, diciamo, questo viene anticipato e ce l'hai in pochi giorni. Allora, come si reagisce a questa? Fra l'altro, questa è una cosa. Dimmi.
Voglio fare una testimonianza, perché la cosa, insomma, la vivo sulla mia pelle di cardiopatico, no? Io sono andato per anni prima al San Camillo, ma adesso perlomeno da 10 anni stavo a Fate Bene Fratelli, e quando chiedevo l'appuntamento al CUP, mi dicevano sempre che le liste erano chiuse, di ritornare dopo 3 mesi. No, se poi invece avessi fatto, lì non si chiama intramenia, sono più raffinati, si chiama sociale privato, no? Se facevo il sociale privato, nella settimana avrei acceduto alle mie visite o ai miei esami. Questa cosa di chiudere le liste e poi riaprirle, poi quest'anno me le sono vissuto particolarmente male, perché ho dovuto fare vari accessi al CUP, mi hanno sempre risposto che erano ancora chiuse, poi finalmente mi hanno detto: cioè, guardi, deve telefonare a marzo, perché prima di marzo non vengono aperte. Sono andato a marzo, mi hanno detto: ma sono finite però. Ma come sono finite? Stiamo al 4 marzo, sono già finiti. Dice: sì, sono finiti, quei posti sono finiti. E naturalmente poi là, molto gentilmente mi hanno detto che se però facevo il sociale privato, no, avrei potuto accedere entro la settimana. Ecco, alla fine insomma sono arrivato a prendere un appuntamento da luglio, che dovevo prenderlo, a il 28 maggio dell'anno prossimo, del 2020. Quindi capite bene qual è lo stato di degrado in cui si vive, no, chi vuole e insiste per avere la sanità pubblica.
No, guardate, poi la cosa insomma che è che, cioè, questo tipo di prassi è una prassi completamente illegale. Cioè, loro stanno tutti fuori legge, perché praticamente questa alternativa dell'intramenia non può essere usata, proprio legalmente non può essere usata come accorciamento delle liste d'attesa. Questa è una cosa fuori legge, quindi siccome lo fanno tutti, stanno tutti fuori legge. In più esiste praticamente una legge da 98, insomma, che dice che se loro non sono in grado di offrirti la prestazione in tempi utili, devono dartela in intramenia, ma pagandola loro, e questa è un'altra legge, diciamo, completamente inapplicata. E soprattutto sono questioni che non vengono portate a conoscenza degli utenti, insomma, della gente che va e ha bisogno di qualche cosa. Allora, noi, ponendoci questi due obiettivi, abbiamo pure scelto una cosa. Adesso che facciamo? Facciamo una cosa a regione, oppure no, abbiamo scelto di fare un altro percorso. Abbiamo detto: andiamo su una ASL, la peggio che c'è a Roma, cioè quella che sui numeri verdi risulta quella più inadempiente proprio su queste cose, e anche la più grande. E abbiamo scelto appunto l'ASL RM2, che è una ASL immensa, insomma c'ha tra 1.200.000 persone, so che è un distretto sanitario enorme. E in questa ASL in particolare abbiamo fatto circa un anno e mezzo di volantinaggi dicendo proprio queste cose, cioè dando una specie di vademecum, dicendo tutti, tra virgolette, i diritti di cui gli utenti erano proprietari, insomma, rispetto a queste cose qua. E soprattutto abbiamo mandato una lettera a tutte quante le ASL, le direzioni tutelari, dicendo: guardate che voi state fuori legge da tutti i punti di vista per su 2000 cose. Perché non pubblicizzate questa storia di questa legge che, per cui voi dovete fare l'esame in intramenia e le pagate voi? Perché voi sistematicamente usate l'intramenia come accorciafile, e questa è una cosa che prevede addirittura la dimissione del direttore generale se avviene, e la immediata sospensione, e non risulta in tutta Italia che ci sia una ASL che abbia mai sospeso, diciamo, questa attività. Perché dovete avere la trasparenza deve essere accessibile praticamente la differenza dei tempi sulle liste d'attesa di visite istituzionali e quelle in intramedia. Quindi voi state E poi perché ci sono un altri 2000, che adesso non sto a dire qua, 2000 altri obblighi che devono avere, come praticamente ricerche praticamente semestrali sul fabbisogno di quello che la gente chiede, e quindi piani da fare, 2000 cose che non fanno sistematicamente. Quindi abbiamo fatto questa,
come al solito entro con le cose personali mie, perché il problema è proprio grande, rilevante, perché sta succedendo. Noi avevamo costituito un comitato di quartiere che doveva difendere il Forlanini, che era stato posto in vendita dal caro presidente della regione attualmente a capo del governo. Allora, la situazione è in quella situazione, quando facciamo i volantinaggi era tremenda, perché andavamo all'ASL, in questo caso è la 3, no? Facciamo il volantinaggio e parecchi uscivano fuori talmente incazzati, arrabbiati, che dicevano: ma che me frega a me della sanità pubblica, io gli do fuoco. Quindi capendo, insomma, illudendosi che c'era un'alternativa, che era quella privata, invece quella privata non è proprio un'alternativa, bisogna proprio pensare che bisogna ottenere quello che deve dare la sanità pubblica, perché senza la sanità pubblica esiste solo la debacle, la morte.
Ma infatti è proprio su questo che ci siamo mossi noi. De fatto poi praticamente, siccome non ci ha risposto nessuno a sta lettera che gli abbiamo mandato, o comunque molto vaghi, comunque le due per dirte non ci ha proprio risposto, quello che abbiamo fatto noi è stata proprio un'iniziativa forte, in cui praticamente abbiamo sostanzialmente occupato l'ASL M2 e gli abbiamo detto: vabbè, su questo vogliamo, andiamo da qua, se non ce l'avete un incontro e ci spiegate quello che volete fare. Ottenuto questo incontro, abbiamo avuto questo incontro, questo succedeva a luglio praticamente questi ci hanno detto: va bene, okay, la intramenia non la sospendiamo, però questa storia della pubblicizzazione di questa legge, il fatto di ricorrere all'intramenia se non siamo in grado, la presa in carico, la trasparenza delle liste, cioè tutte queste cose le facciamo e vi comunicheremo la tempistica a settembre. Insomma, fatto sta, una volta che insomma, dopo varie vicissitudini, a ottobre finalmente riusciamo ad avere questo incontro in cui firmiamo un verbale in cui concordiamo proprio che praticamente in tutte le strutture sanitarie si sarebbero dovute affiggere una cartellonistica che spiegava a tutti quanti gli utenti il fatto che l'ASL si impegnava a rispettare i tempi prescritti, e se non ci riusciva si poteva ricorrere all'intramenia e la pagava la ASL, e soprattutto che c'era la presa in carico. Cioè, la presa in carico vuol dire che se uno per dire fa male, che ne so, un occhio, va dal suo medico, il medico gli fa la impegnativa per fare una visita oculistica, la ASL deve fare nei tempi, diciamo, consentiti. Una volta che si fa la visita specialistica, cioè che te vede l'oculista, non è che l'oculista poi ti dice: guarda, mi serve una TAC, mi serve l'esame del sangue, mi serve questo o quell'altro, vattela a fare e poi ritorni. Non può fare quello, ma deve essere lui stesso o comunque il CUP di quella struttura che ti fissa già gli appuntamenti per tutto quanto, e poi te li dà la visita di controllo. Cioè, il concetto è che tu non te ne vai da quella visita e non esci da quel palazzo dove hai fatto la prima visita specialistica se non c'hai tutti gli appuntamenti segnati direttamente da loro, e conseguentemente anche la visita di controllo che te farà, che deciderà. Questa è un po' una rivoluzione, perché se capite bene, sta storia delle liste d'attesa funzionerebbe solo dal primo passaggio, cioè dal medico di famiglia fino al primo specialista. Dopodiché la presa in carico vuol dire che sono loro che te devono pigliare tutti gli appuntamenti, dove, quando, perché, e non diventa quel percorso a ostacoli che tu praticamente devi andare a cercare dove te fanno la TAC, dove te fa quell'esame, poi quell'esame te lo fanno lì, poi uno te lo fanno da una parte e uno da un'altra. Alla fine ti rompi le scatole e cosa fai? Vai dal privato. Perché questo, il concetto di base di tutta questa questione sulla sanità, è che il pubblico non deve funzionare, cioè non deve funzionare, perché per dare un'alternativa al privato, se funzionasse il pubblico e il privato non avrebbe spazi, diciamo, dove allargarsi. Quindi questa è la storia. Comunque la questione è: abbiamo firmato questo accordo, cioè entro il 15 novembre l'ASL RM2 si è impegnata ad affiggere in tutti quanti le sue strutture, quindi tutti gli ambulatori, dai medici di famiglia eccetera, che questa cartellonistica che diceva queste cose, cioè diceva che praticamente c'era la presa in carico, è quello che ho detto prima, e che c'era poi la questione che se loro non erano in grado di darti la visita nei tempi dovuti, si poteva ricorrere comunque all'intramenia. E anche l'altra cosa è che i tempi d'attesa dell'intramenia e visita istituzionale venissero pubblicati simultaneamente. Ora, tutto questo era l'impegno sottoscritto dall'ASL RM2. L'ASL RM2 è passata il 15 novembre, questa storia non l'ha fatta.
Vengono sempre quelle questioni. C'è una cosa che forse non tutti gli ascoltatori hanno capito proprio l'importanza, che è quella della presa in carico. La presa in carico è una cosa che io sto vivendo drammaticamente da 20 anni, perché io sono stato operato a San Camillo. Poi però non c'erano i posti letto, perché nel frattempo erano entrati lì ai posti letto, avevano diminuiti, e dopo l'operazione avevano portato a fare le cure all'Aurelia Hospital, un ospedale privato, no? E dopodiché io ho perso la possibilità di entrare a San Camillo per essere seguito. Sono dovuto andare in un ospedale privato, ahimè, e la difficoltà anche lì, un ospedale convenzionato, era impossibile incontrare sempre lo stesso cardiologo, per cui tu ogni volta che andavi a fare una visita cardiologica, quella si metteva seduta al computer, stava perlomeno un quarto d'ora a smanettare, poi alla fine, siccome erano passati gli anni, sta storia diventava lunghissima, alla fine la visita era proprio una cosa marginale rispetto. Quindi la presa in carico, con la complessità che poi potrei aggiungere, no, è un fatto fondamentale per la medicina umanizzata, perché se vogliamo una medicina non umana, fatta, no, da trogoditi per arrivare prima alla morte, non c'è problema. Uno, questo che non prende in carico nessuno, no, i pazienti, può essere una strada.
Ma insomma, l'obiettivo alla fine, insomma, è proprio questo, cioè la presa in carico non è solo una questione di disagio per il paziente quando non c'è o queste cose. La presa in carico vuol dire un concetto di assistenza che si prende in carico la salute di quel paziente complessivamente. Invece praticamente quello che la tendenza a cui proprio il processo a cui stiamo assistendo è che tu diventi praticamente un soggetto economico da cui estrarre soldi, e quindi diventi praticamente diciamo uno che spezzettato, cioè c'hai il cuore, il fegato, i polmoni, la cosa, quell'altro, entri dentro un circuito in cui su ogni passaggio non c'è un concetto di salute complessiva, ma diventi uno che praticamente ognuno ti dà la sua prestazione pagata, e tutto il fine del sistema è aumentare il fatturato di tutta questa storia, non è una cura della persona, perché il problema è proprio questo. Cioè, quello che stiamo assistendo adesso è un'espansione, diciamo, della spesa sanitaria, non quella pubblica, ovviamente, anche quella viene sottratta, ma quella fatta, diciamo, in 2000 altri modi, per cui praticamente non funzionando il pubblico, non funzionando o facendolo funzionare male, tu comunque devi aumentare. Cioè, faccio solo un esempio, cioè in America, negli Stati Uniti, per ogni cittadino si spende tra pubblico e privato una cosa come 11.000 euro 11.000 euro a persona all'anno. In Italia se ne spendono circa 3.000. Ora, in America con 11.000 euro spesi c'hai un'assistenza che fa praticamente schifo. Fa proprio schifo, cioè lascia fuori 30-40 milioni di persone. In più praticamente è fatta tutta su assicurazioni, per cui se te prendi, che ne so, un intervento acuto te lo pago, però se te pigli l'AIDS, in cui praticamente te devo dare i farmaci per 20 anni, allora quella non è coperta, quell'altra è coperta così, quell'altra è coperta a metà, quella è coperta un pezzo e l'altro pezzo te lo devi pagare e franchigia. Allora, tutta questa storia, questo apparato finanziario costa su 11.000 euro den americano 4.000 euro solo per controllare che assicurazioni non te fregano, che praticamente questi soldi devono avere un circuito, sono fondi di investimento eccetera. In Italia con 3.000 euro c'hai un sistema sanitario che, nonostante le batoste che sta pià da tutte le parti, cerca in qualche modo, conserva ancora un'universalità sempre messa più a rischio e sempre, diciamo, più mutilata. Quindi lo scopo di tutta quanta sta storia è che la sanità è diventata una fonte di investimento finanziario. E infatti chi gestirà queste cose, chi sta gestendo queste cose, dei fondi, di tutte queste storie, sono praticamente fondi assicurativi, cioè la finanza pura, che l'unico scopo suo è aumentare questa cosa. Vai.
Allora io volevo intervenire per rafforzare le cose che sta dicendo Peppe. La cosa che volevo dire, perché questa è una tabella che ho conosciuto recentemente, no? al forum che c'è stato l'altra settimana a Tufello, dal 2006 al 2014 in Italia sono diminuiti i posti letto ospedalieri meno il 14,5%, ossia
nel Lazio molto di più,
noi siamo
perché stiamo col piano di rientro, no?
Poi c'è quel bravo che Zingaretti ci abbiamo avuto. Questo per quanto riguarda i posti letto. Per quanto riguarda i posti invece gli ospedali in generale, proprio gli edifici attrezzati eccetera, sono diminuiti del 16%, no? Quindi voi capite che questo che stiamo raccontando è una cosa che diventa progressiva, diventa sempre peggio, e non possiamo stare lì a guardare che succeda, perché ne va in mezzo la nostra salute, il nostro corpo, insomma.
Quindi sì, ma infatti la questione poi è, guardate, su questa storia qua, se tu vuoi via delle relazioni, che ne so, delle commissioni sanità parlamentari, del Senato, da cosa fino ai studi dei sindacali, insomma, allora c'è più di tutte queste cose, questi processi sono tutti quanti evidenziati, cioè lo dicono tutti che sta succedendo questo. La questione è che praticamente come reagire a questa cosa, cioè praticamente poi alla fine questi come li fermi? Questo è un po'. Che c'è, una telefonata? Andiamo.
Pronto? Ciao, ci siete?
Sì, ci siamo.
Ah, ok, date un segno di vita. Allora, sono, diciamo, va benissimo, perché è importante informare sia di quello che sta accadendo, se qualcuno non se ne fosse accorto, sia di quello che fa un gruppo di compagni e compagne, cerca di fare a Roma e non solo, perché qualche cosina si è fatta anche in provincia. Io volevo soltanto evidenziare qualche aspetto che voi comunque avete toccato. Si è parlato di queste assemblee che sono state fatte, no? Sono state 3, è vero, c'è stata una certa partecipazione, diciamo, ci si aspettava magari qualche persona in più, però poi, a parte, diciamo, praticamente soltanto una struttura che è per ora, che è quella dei movimenti per l'abitare, che insomma hanno cominciato a partecipare dalla prima assemblea a tutta l'attività del coordinamento, insomma qualcosina forse si sta vedendo adesso, ma fino ad oggi una risposta dalla città sicuramente non c'è stata. E questo a me sembra, insomma, sicuramente un motivo di riflessione. Nel coordinamento si è fatta sicuramente fino proprio a, diciamo, a tagliare il capello in quattro, però è importante che anche attraverso questa trasmissione si riproponga questo aspetto, perché mi sembra un po' strano, un po' difficile anche da comprendere, che non solo da parte di singole persone che magari poi durante i volantinaggi si interessano eccetera, ma soprattutto anche da parte di chi dice che vuole cambiare questa situazione nel suo complesso, poi ci sia, diciamo, uno scarso interesse. Allora ci si infiamma e ci si accora per la pecora elettrica, grande manifestazione, tutto bene. Dico la pecora elettrica per dire un esempio, questa libreria di Centocelle che fra l'altro ha già pubblicato, cioè ha fatto un'intervista, ha rilasciato un'intervista sul suo futuro, ma insomma non è questo l'argomento, la uso come esempio. E poi su questo aspetto invece, appunto, si vorrebbe, ci si aspetterebbe anche, visto che riguarda tutte e tutti assolutamente, perché la salute, anche se oggi stai bene, è un problema che riguarderà in qualche modo, può succedere anche per cose banali, e comunque poi intorno a noi anche le persone che conosciamo sicuramente ne sono investite. E un'altra questione è che vorrei che fosse chiaro che questo percorso che il coordinamento ha attraversato finora non è stato regalato, cioè non c'è stata una ricerca di tavoli che poi ti promettono le cose, leggi per esempio la questione dei consultori e poi alla fine, diciamo, non si arriva a niente. È stata tutta una cosa, diciamo, una strappare, diciamo, anche delle come posso dire, cioè dei verbali, degli impegni, ecco, che non c'era nessuna intenzione da parte della, in questo caso, dell'ASL RM2, che è quella, come dicevate, che è stata investita si spera per prima da questa lotta, quest'ASL che non aveva nessuna intenzione come le altre di ottemperare a questa legge che, come avete detto, appunto, esiste dal 98 ma è assolutamente disattesa. È un inizio, diciamo, che forse qualche schizzinoso potrebbe dire mammi, così parziale, minimo eccetera. È da queste cose però che si comincia, e infatti le contraddizioni che si sono aperte su questo inizio di percorso per diciamo controbattere al disegno di privatizzazione che marcia a tutto gas della sanità, diciamo, è anche un aspetto che secondo noi può essere importante. Tutto qua.
Grazie
a voi. Ciao, ciao, ciao.
Voglio integrare quello che tu dicevi con un'esperienza, perché io ho fatto il maestro per anni e mi sono dedicato anche da pensionato soprattutto a lottare per avere le classi a tempo pieno nella scuola, nelle scuole di Roma. E finché c'è stato un movimento in piedi, un movimento che a vederlo fuori era il più scrauso immaginabile, la volta che siamo stati di più eravamo 300, ma poi ci vedevamo anche in 50, in 60 sotto il ministero. Però sta di fatto che finché c'è stato quel movimento, il tempo pieno a Roma è continuato a crescere. Oggi il tempo pieno a Roma è il numero più alto di classi dopo Milano. E la cosa che però
il microfono
così. Allora, quindi questa iniziativa che ci è costata sotto mese dopo mese, settimana dopo settimana sotto il ministero, anche se apparentemente non dava niente, però poi invece ha fatto aumentare le classi di tempo pieno, a lungo andare siamo riusciti ad averne così tante, quasi da soddisfare la domanda che c'era a Roma. Come è crollato questa iniziativa che sembrava offrire poco, sembrava non desse risultati, no? Si è visto che il tempo pieno, pur rimanendo quel numero di classi che c'era, è immediatamente incominciato a degradare. Il tempo pieno ha cominciato a farsi fa invece con due insegnanti, con gli straordinari, il lavoro aggiuntivo degli altri insegnanti, no, a fare delle pecionate, dei patchwork che rendevano difficile la scuola, rendevano brutta la scuola per i bambini, mentre avevamo tutt'altro senso. Quindi io vedo che quando si fanno le lotte, bisogna anche sapere che non è che il risultato, anche se non si vede, non ci sia, è comunque una presenza attiva che limita perlomeno i danni, ecco, che perlomeno limita i danni, e che quindi non si, il fatto che durante le lotte bisogna contare sulla continuità, sulla possibilità di andare avanti, no?
Senza... Allora, tanto vabbè, due cose. Una cosa è che questa storia che per dite, un esempio, l'ASL RM2 non ha fatto quello che si era diciamo impegnato a fare, questo ovviamente pone un problema di obbligo, diciamo, di necessità di iniziativa. Quindi mostri i cartelloni, ne hanno fatti loro, non l'hanno messi, non hanno fatto, questa si prevederà che praticamente queste ASL, queste strutture saranno investite da iniziative che andranno a mettere i cartelloni, che poi l'altro sono cartelloni di legge, diciamo, che ribadiscono alcuni una normativa, una legislazione che viene continuamente calpestata. Questo, diciamo, è un discorso. Quindi che c'è da fare adesso? L'appello qual è? Uno, partecipa a queste iniziative, perché intanto dobbiamo in qualche modo su almeno una ASL a Roma, arrivare a che questi principi vengano affermati e resi concreti, e almeno, perché qualche volta tocca pure vincere, no, su qualche cosa, perché sennò non fa. La seconda cosa che bisognerebbe fare è che ogni praticamente struttura comunque diffusa nella città cominciasse a fare, dove non si è fatto, quel lavoro appunto di diffusione comunque di queste notizie, di queste informazioni. Cioè non partimo da zero, ma un pezzetto avanti c'è stata una trattativa, è aperta una vertenza, bene o male questi non l'hanno fatto, però l'hanno firmato, e quindi sottintendendo che è una cosa che non potevano non firmare perché è di legge, quindi sta cosa c'è sta, quindi questo continua. La terza cosa che voglio dire invece più in generale sull'intervento che è stato fatto, è vero, diciamo, quando io mi ricordo quando abbiamo cominciato, noi pensavamo che comunque un tipo di vertenza del genere fosse abbastanza allettante un po' per tutti, no? Cioè dal sindacalismo confederale al comitato di quartiere al centro sociale, all'associazione per i diritti civili, che ne so, cioè tutte queste cose, in fondo si tratta di ribadire alcuni concetti che sono scritti su una legge nazionale, che è quella della riforma sanitaria, e che vengono disattesi, diciamo. Quindi se vogliamo non è una rivoluzione, è proprio una battaglia iperlegalista, proprio come storia, cioè riporti de... quindi è una cosa del genere, una cosa che non pone, cioè sta nelle tasche di tutti, no? Di qualsiasi comitato di quartiere. Quindi lui ha pensato, boh, insomma, questi comunque una mano ce la daranno. Fra l'altro la questione che è stata scelta, cioè il coordinamento cittadino sanità, si chiama coordinamento cittadino sanità proprio per non dargli alcuna connotazione di area politica, di sindacato, di gruppo, cosa, proprio perché per uscire fuori, diciamo, da quella logica che spesso imperversa, per cui se lo fa un sindacato, l'altro sindacato non c'è sta, se lo fa quell'area, quell'altra area non c'è sta, che diciamo è uno dei problemi, per cui diciamo è una delle questioni per cui ci troviamo così, cioè noi ci troviamo con Roma che sta a fare, nel senso di acqua da tutte le parti, no? Cioè mi rifiuti, che so, dopo 20 anni dei casini, cioè l'unica soluzione è riaprire un'altra discarica, cioè torniamo all'anno zero proprio da storia. I trasporti stanno messi come stanno messi, s'allaga tutto quanto. Tutte le scuole, ce ne fosse qui, c'è un piano addirittura di agibilità strutturale, e grazie che cura, cioè stiamo, è possibile che a Roma non si muove niente? Cioè, è possibile che qui praticamente in questa prateria dove tutti i partiti sono crollati, il PD è quello che è, i 5 Stelle sto bluff era così, Salvini pure, voglio dire, più di piastra con 4 immigrati, poi alla fine, diciamo, cioè, insomma, non è sto faro, ma è possibile che questo cazzo di movimento in qualche modo non riesce a esprimere comunque un qualche cosa, diciamo, a questo vuoto politico in cui veramente non c'è sta niente. Però prendiamo atto, è così la storia. Quindi è inutile starsi a fustigare, oppure a, diciamo, neanche secondo me a di quanto sono stronzicarti che non vengono, non serve a niente, cioè non è quello l'obiettivo. Bisogna avere pazienza, perché probabilmente bisogna pure ricostruire un modo di fare le cose che è un modo pure orizzontale. Noi quando ci siamo posti questo problema abbiamo detto: lasciamo perdere tutto, fissiamo gli obiettivi. Noi abbiamo pensato che questa storia dell'intramenia e questa storia su tutte le categorie, tra virgolette, de popolazioni, appunto, che so, quelle che subiscono più di tutti questa espulsione da un criterio universale di sanità, che sono quelli appunto che hanno la residenza, quelli che è stato rifiutato il permesso, la protezione umanitaria, tutti gli barboni, cioè tutta questa gente qua, gli deve essere garantita questa cosa qua. L'altra è questa storia, partiamo dall'intramenia, noi siamo partiti da là, perché sennò potevamo partire dall'esplosione del privato con gemelli che si sta più a mezza Roma, da 2000 cose potevamo partire. Siamo partiti da quello perché avevamo pensato che c'era un aggancio pure pratico, diciamo, con la gente che ci si poteva parlare davanti all'ambulatorio, eccetera. Però avevamo pure detto: non è che c'è una verità in tasca, può darsi pure che c'è qualche altra cosa che se potevamo concentrare su. Quindi apriamo un processo che sia orizzontale, dove si discute di queste cose e non si discute di aree, di cose, di impicci, di imbrogli. Purtroppo non è maturo il tempo neanche per questo, non è maturo neanche per questo il tempo. Però la storia va verso di là, cioè oggi strumenti che abbiamo noi, o comunque come organizzata la politica anche alternativa a Roma, non riesce a produrre più di tanto, cioè queste cose non le coglie, come non coglie n'altre 2000 di questioni che stanno in questa città. Purtroppo o se rifamo un altro paro d'occhiali o soprattutto o sperimentiamo pure mezzi nuovi, cioè, modi, diciamo, di rapportarsi che non siano riedizioni, o se no la situazione è questa. Quindi secondo me bisogna avere pazienza e continuare a essere nel nostro, cioè averci pazienza e continuare a essere aperti, essere tra virgolette inclusivi. Poi litigheremo, ma intanto essere inclusivi su tutte queste cose. Quindi qui la cosa c'è da fare, le cose ci sono da fare, perché qui ci stanno ogni 30 case ci sta un ambulatorio. Se qui qualsiasi comitato di quartiere, pure singolo, si mette in connessione, va da due volantini, si sente in città questa questione, e questa dà forza a tutti. Questa è un'avvertenza che c'ha tutto, è egualitaria, è universale, è su un concetto di pubblico, è contro la privatizzazione, contro un discorso concettuale per cui sono i finanziari che decidono la politica sanitaria dentro un paese, cioè c'è tutto. Quindi se si vuole cogliere si coglie, se no aspettiamo e si coglierà, ma questo, come sui rifiuti, come
no,
su
tutto. Però il problema è che proprio non si può aspettare, perché tra l'altro questi stanno andando all'attacco, sgretolando proprio anche i lavoratori, la classe operaia, la stanno sgretolando. Pensate che i lavoratori con le loro famiglie che sono iscritte ai fondi pensione aziendali sono arrivati, adesso non lo so, nel 2016 erano già 9 milioni, gente che paga dalla busta paga per avere questa cosa qua, per avere questa integrazione, no? Che è suggerita, imposta dal pubblico che non funziona bene.
Non solo non funziona bene, a parte che parte di questi fondi sono fatti detassati tutti, quindi praticamente sono soldi che vengono dal sistema pubblico sostanzialmente, quindi sono soldi che togli dalla sanità pubblica per darla a un fondo che fra l'altro è gestito pure dai sindacati, da tutti questi impicci così, e che ti danno. Quindi tu hai 9 milioni di persone oggi, che lavoratori, che quando stanno là già gli fai capire che praticamente alcune questioni come la sanità tu fai parte di quella categoria. Quindi, ma questo perché deve fare principio? Il principio è che non deve essere universale, perché se è universale che bisogno c'è la cosa integrativa, cioè non esiste. E fra l'altro è un privato questo, che non è un privato, diciamo, concorrenziale. Questo è un privato che può esistere solo se c'è un pubblico
assistito
da cui succhiare, se no crolla come... Cioè, se noi vediamo come è nata l'intramenia, l'intramenia è nata con la scusa che se praticamente si dava il lavoro unico, il lavoro fisso dei medici dentro l'ospedale, tutti se ne sarebbero andati al privato, e con questa scusa hanno messo, vabbè, ma la famo fa dentro noi la cosa, la libera professione. Dal pubblico non se ne sarebbe andato nessuno, perché il privato, se non c'ha il pubblico a fianco, dove accollargli tutti i costi delle questioni costose e impicciate, non reggerebbe due giorni il privato.
Non reggerebbe, io voglio dire che nella mia esperienza anche recente conosco situazioni dei ricchi e ricastri che sono andati per esempio a partorì nel privato perché c'avevano le camere di lusso eccetera, e poi all'ultimo momento l'hanno dovuto
andare
all'ospedale pubblico perché c'erano dei problemi che quel privato non riusciva a risolvere. Quindi guardate, questa cosa è tremenda, ma è tremenda soprattutto non tanto per questi ricastri ammuffiti che vanno ai privati, no? Quelli sono anche un numero limitato. Il problema è quando la palla viene passata in mano ai lavoratori.
Eppure il lavoratore gli darà una clinichetta dove va a partorire la lavoratrice, lì tutta contenta, poi dentro qua clinichetta. Comunque una terapia neonatale non ci sta. Comunque, cioè, quelli stanno lì per far soldi, quindi se c'è stato impiccio ti portano, diciamo, all'ospedale. Se va tutto bene, va tutto bene. Poi c'hai 4 televisioni, 8 telefoni, cosa, la poltrona per chi ti sta vicino. Ma la storia è questa, però.
Sì, cioè, ma io volevo ancora essere più specifico su una cosa che tu hai già detto. Queste fondi pensione sono assolutamente straricche e si arricchiscono di soldi nostri, soldi che vengono dalla fiscalità generale, che potrebbero servire alla sanità pubblica, potrebbero servire agli altri servizi pubblici, allo Stato sociale, che non ci stanno. Per dire una cosa molto precisa, chi fa un fondo pensione aziendale c'ha un'esenzione dalle tasse, dall'IRPEF, di 3.615 euro l'anno. Allora, se sta cosa andasse avanti, adesso noi sappiamo che in questa forma qua, in questa sola forma qua di finanziamento, sia con questa decontribuzione, no, al fisco, si arriva a 2 miliardi di euro, no, che vengono pagati dallo Stato per far aderire i lavoratori, no? Se, diciamo, va avanti questo meccanismo, ci sono perlomeno 33 miliardi da detassare, ma che significa 7,6 miliardi l'anno a cui lo Stato rinuncia in tasse per poter agevolare coloro che si iscrivono ai fondi pensione. Quindi stiamo in una situazione in cui, diciamo, si mettono questi specchietti per le allodole, no? Per convincere i lavoratori a iscrivere a fondi pensione senza poi avere un cazzo di niente, perché l'unica ricerca che ho visto citata, tra l'altro, da un professore di economia di Roma, Pizzuti, sul suo bilancio dello Stato sociale nel 2019, si racconta che 3 di questi operatori che fanno le convenzioni con i padroni e con i lavoratori, no, della Toscana, in questi 3 operatori la media di quanto viene pagato dai lavoratori è molto bassa, sono 117 euro l'anno. Ma la cosa che in questa ricerca viene fuori, che queste 117 euro l'anno, soltanto 13 si trasformano in prestazioni sanitarie. 86 euro invece sono costi finanziari, sono costi che quelli sono compagnie d'assicurazione, quelle che sono, no? Devono investire sul mercato finanziario, quindi non ci pensano per niente a darle in prestazione ai lavoratori, no? Ma quello che rimane per le prestazioni sono soltanto 13 euro, e tenete presente che non finisce con là, perché poi ci sono le spese di gestione del fondo, pagando impiegati, professionisti e tutto l'ammenicolo dell'amministrazione, dell'amministrazione di questo fondo, so quello che resta tra 86 più 13 fino a 117, quindi sono altri perlomeno 17 euro dei costi di gestione di questo fondo. Allora, questo però, guardate, è gravissimo, perché non è che c'ha la complicità dei sindacati. Questi sindacati sono protagonisti di queste cose.
Questo è
una cosa. Quando io mi sono sentito per radio, a Radio Radicale, sto professore che presentava il suo studio, no, in una, proprio credo poi in un'aula parlamentare, sullo Stato sociale, si chiama Rapporto sullo Stato sociale 2019, no? Quando lui è intervenuto e poi ha incominciato a intervenire il pubblico, tra il pubblico, gli invitati, non è che ha parlato Landini ha detto, rivolgendosi molto confidenzialmente a questo professore, dice: sì, fai bene idea di, ma l'operaio che mi chiede l'apparecchio d'ortodonzia per il figlio, che io che gli rispondo? È incredibile, una risposta che più becera non ci poteva essere. Ma che è un sindacalista se deve pensare di fare? Devi fare lotte perché l'ortodonzia rientra nel sistema sanitario. Tra l'altro fanno tutte ste palle sui LEA, sui LEP, eccetera, e fanno i LEA senza che ci sia la prestazione dell'ortodonzia per i bambini, che significa una cosa preventiva. Guarda,
pure altri, il problema dei LEA pure, che diciamo che altri, a parte il concetto dei LEA già,
è l'azienda
già di per sé, però i LEA diciamo non sono neanche, diciamo, rispettati quelli che ci stanno dentro, che dovrebbero essere. Io comunque volevo dire due cose solo. Allora, diciamo, le forme, diciamo, di adesione a questa storia può essere in molti modi, perché ovviamente uno dice: vabbè, fate i volantinaggi, contattateci, eccetera, così. Però un'altra forma è anche solo quella di segnalare quando praticamente queste cose avvengono, cioè quando uno va a Nazar, a una cosa, gli viene, per esempio, trova la lista chiusa, cosa che pure quella è controlegge, oppure che ti danno un appuntamento che non viene rispettato. Allora, se magari noi riusciamo in qualche modo a raccogliere queste segnalazioni, dopodiché ne facciamo oggetto, diciamo, di iniziativa nei confronti appunto dell'ASL competente. Quindi il coordinamento cittadino ha una pagina Facebook e vabbè, quindi là si può mandare un messaggio, però si può mandare un messaggio pure alla sua posta, diciamo, no? Che è coordinamento cittadino sanità @gmail.com, in modo che praticamente, se noi riusciamo a raccogliere queste segnalazioni, possiamo in qualche modo, oltre a averci un lavoro d'inchiesta, insomma, di capire quello che sta succedendo, le cose così, ma possiamo innescare queste storie. L'altra questione appunto è che comunque il coordinamento si vede tutti i lunedì alle 5 all'auletta del Policlinico Umberto I, quindi chiunque volesse partecipare o chiunque comunque volesse notizie, eccetera, ecco, o usando l'email o può anche venendo, sarebbe ancora meglio, diciamo così, può diciamo prendere contatto con il coordinamento. E non so che
no, secondo me e proprio io continuo insomma a fare l'appello a divenire al coordinamento, divenire, ripeto, alle 5:30 all'auletta del policlinico, che sta proprio di fronte alla banca che sta dentro al policlinico. Il policlinico c'è solo una banca, no? Di fronte a a questa banca c'è sta l'ingresso, la decisa che porta all'ingresso dell'aula. È lì che si fanno le riunioni.
Però, anche chi volesse, dite, averci il materiale, perché alla fine bastano due persone, insomma, che danno un volantino sotto un ambulatorio. Ma un volantino poi non è un volantino politico, là un volantino dicendo: guardate che c'è questa legge che dice questo, quindi dovete, voi avete diritto a questo, se vi rispondono così dovete, cioè sono vademecum alla fine, insomma sono cose che fra l'altro, come esperienza, dopo tutti i volantini che abbiamo fatto, cioè la gente ha visto quando succede che tu dai volantini, la gente ti scansa tutta, no? Una volta che capisci invece, cioè una volta che hanno capito quello che c'è stato scritto, soviano tutti quanti al volantino, ti fermano, ti vengono a parlare, ti vengono a dire il povera cosa loro. Quindi insomma, tu c'hai pure, diciamo, un tessuto abbastanza fertile proprio per parlare, per spiegare, per vedere, per trovare le cose, per sapere, diciamo, quello che sta avvenendo. Quindi, cioè, le forme, diciamo, di collaborazione non è solamente quelle che devi venire tutte, diari, riunione, cose, perché posso capire che è un peso, chi altro fa le cose, però diciamo ci possono essere mille forme, insomma, di collaborazione, di far parte di questa cosa, insomma, no? Di questa battaglia. Poi c'è da dire un'altra cosa, che diciamo forse noi siamo un po' deficitari sul piano pure della comunicazione, nel senso che poi magari fai le cose, cioè lì diciamo, diciamo l'aspetto comunicativo, diciamo, non è così efficace, però insomma vabbè.
No, per me io appunto questa cosa insistere nella partecipazione, tenendo conto che non è che uno deve aspettare di sta male per occuparsi di queste cose qua, perché poi se uno
sta male,
il
contrario, sta male
è proprio il
più.
Contrario, quindi no. Tutti quelli che hanno insomma la voglia di cittadinanza, di non essere sudditi, di essere cittadini consapevoli che si occupano anche di chi in quel momento invece magari bene non sta, no, deve venire a queste
sì,
cose.
Ma perché poi fra l'altro non è che sta solo lì, cioè nel senso che adesso ho detto il programma qual è, cioè adesso noi dobbiamo investire soprattutto alla Salerno 2 i singoli ambulatori per dire, per attaccarci di noi si manifesti, per far così, cioè per forzare la situazione. Quindi ci saranno una serie di presenze, diciamo, in questi ambulatori prossimamente. L'altra questione è che tutte le altre case dovremmo andare là e intanto cominciare a farsi i volantinaggi negli ambulatori, dopodiché praticamente oltre a aver fatto queste cose, portando fra l'altro l'accordo firmato dell'ASL 2, che insomma è già comunque un punto di partenza per gli altri. Quindi chiunque se vuole coordinare in questa storia, cioè nel senso che noi non è che vogliamo solo chiacchierare, cioè ecco questo un senso, più che altro se muoviamo su anche quelli che siamo poi, insomma, non è che, però insomma questa è la metodica.
No, io volevo aggiungere soltanto che questa cosa della sanità ci deve anche preoccupare in senso generale, perché sembrerà che non c'entra niente, ma c'entra moltissimo il fatto che queste cose non paghino tassi, che i datori di lavoro, i padroni non paghino i contributi su questi soldi, sono un impoverimento secco sulla busta paga, soprattutto chi non, per esempio, lascia fuori tutto il proprio premio di produttività, o se mette, si associa al fondo pensione, o si associa al fondo sanitario, sono tutti soldi che vengono a mancare allo Stato in primo luogo, ma poi ai servizi pubblici, ma poi anche all'individuo, perché se tu non hai pagato i contributi per le mille ragioni che sta mettendo in campo questa contrattazione di secondo livello, tutta legata, no, a ai benefit e a queste cose assolutamente corporative che stanno nascendo, no? Sono tutte cose che impoveriscono. E prima di tutto la cosa importante di impoveriscono la busta paga, perché quando i sindacalisti escono dalla contrattazione in cui hanno concordato la pensione integrativa, il fondo sanitario o i fringe benefit che si sono concordati, la gente è contenta e forse crede pure, sicuramente una gran parte crede pure che quelli sono soldi in più, e invece quelli sono soldi in meno che non arrivano alla busta paga, perché diciamo la quantità di risorse viene stabilita a prescindere prima dell'inizio della contrattazione. Quando tu c'hai un'adesione a questo tipo di welfare aziendale, no? Stai tagliandoti la busta paga, stai diventando un suddito, come diceva un compagno l'altra settimana, medievale, in cui accetti di essere pagato in natura per un guadagno ulteriore che invece il padrone si fa attraverso l'associazione a queste grandi imprese finanziarie e soprattutto assicurative. Poi quindi guardiamoci bene da essere i protagonisti suicidi di questa situazione. Io credo che l'altra volta abbiamo avuto una telefonata abbastanza impegnativa e molto chiara di un'azienda a Firenze nel quale l'85% dei lavoratori ha rifiutato queste proposte che gli erano fatte dai sindacalisti dell'azienda, e che però sta incontrando pure quelle difficoltà, perché il giudice ai loro ricorsi non risponde. Certo. Sono 2 anni che c'è sto contratto, ancora i giudici una volta non fanno udienza, quell'altra non la fanno nemmeno, e quindi mo siamo rimandati a dice, però sono importanti forme di lotta che pure quelle, no, in qualche misura, certo, rendono, per esempio questi compagni continuano a dire che non hanno ottenuto niente perché il giudice non si è fatto bene, però hanno ottenuto per esempio che non venga toccato il loro TFR, perché nella maggior parte dei fondi pensioni, certo, il TFR passa al padrone, capito? Tutti guadagni i soldi e lui si intasca, e quindi il fatto che è vero non arrivano alla sentenza, però già, no, il fatto che adesso a chi viene obbligato per contratto a sottoscrivere una di queste forme, no, non ci debba rimettere il TFR, mi pare già un successo. Se poi questo avrà un successo pure giudiziario, secondo me saranno i sorci verdi per i padroni, però speriamo che la famo ancora questo.